Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Dembeck.
Buonasera amici, ben trovati al nostro appuntamento. Buonasera Paola.
Buonasera a tutti.
Allora, la settimana scorsa avevamo cominciato un discorso delle cose alle cose già dette. Abbiamo toccato un argomento che io non ho mai voluto toccare in tutti questi anni, proprio per evitare di spaventare le persone. E come immaginavo, molte persone si sono spaventate, o perlomeno hanno avuto dei momenti di dubbio. Allora, chiariamo determinate cose. Soprattutto c'era un'email che mi è arrivata di una ragazza che mi diceva: ma tutti quelli che fanno una ricerca spirituale a un certo punto del loro percorso vengono disturbati nel sonno o nel sogno? No, non è una costante fissa. Quella di essere disturbati nel sonno non è una cosa che accade sempre e a chiunque. Allora, quello che avevo detto è che quando si percorre un sentiero spirituale, quando si fa un certo tipo di ricerca, quando si lavora proprio per energie di luce, per forze di luce, quando si è fatta la scelta di percorrere un determinato sentiero spirituale, ovviamente stai dando fastidio ad altre forze, ad altre energie. Questo per riassumere la puntata precedente. Nel momento in cui tu lavori per le energie di luce e sei diventato una parte integrante delle energie di luce, perché sì, le energie, questi esseri di luce stanno in uno spazio, in una dimensione, però il lavoro sulla Terra ovviamente non lo possono fare loro, lo dobbiamo fare noi che siamo sulla Terra. Siamo noi che muoviamo gli eventi. Gli esseri di luce ci ispirano, ci proteggono, ci aiutano, ci sostengono, ma il lavoro dobbiamo farlo noi. Non è che vengono loro a liberarci dalle difficoltà, loro ci aiutano, ci sostengono quando vedono che abbiamo deciso di intraprendere la lotta. Ma la lotta ovviamente a tutti i livelli, dai più elevati ai più piccoli, dobbiamo svolgerla noi, ciascuno con i mezzi che la vita ci mette a disposizione. Chi ha grandi numeri e chi ha piccolissimi numeri. Chi in una casa, in una famiglia, in un negozio, dietro uno sportello, in una scuola, in un ospedale, in qualunque situazione, e chi a livelli e a numeri un po' più grandi. Dipende dove il destino ti piazza, ma in qualunque posto ti piazza il destino, là c'è la possibilità di svolgere un compito. Attenzione, non è detto che soltanto chi ha posti elevati ha compiti elevati, assolutamente non esiste questo discorso. Però chiaramente più si lavora su grandi numeri, più fai un lavoro di risveglio delle coscienze, più semini luce e più naturalmente dai fastidio agli oscuri. Perché, torno a dirvi, così come ci sono gli esseri di luce che sostengono tutti gli umani che hanno deciso di lavorare per la luce, allo stesso modo ci sono gli oscuri. Allora, io non amo parlare di questo, però mi sembra che due parole bisogna pur dirle, perché come c'è la luce c'è l'oscurità, così come ci sono esseri di luce a tutti i livelli, dai grandissimi esseri spirituali, dai purissimi spiriti di fronte al trono di Dio, giù in cascata, creature sempre più, passatemi il termine, pesanti, fino ad arrivare alle creature dei regni inferiori, fino ai piccoli Deva, fino ai custodi dei regni elementari, dei regni della natura, ai custodi delle razze animali, ai custodi dei minerali. Giù in cascata c'è una quantità immensa di esseri di luce. Allo stesso modo, in cascata, la stessa cosa accade per i regni oscuri. Dalle potenze più grandi, dalle più grandi intelligenze oscure, fino agli spiritelli burloni e dispettosi, c'è una massa immensa di creature oscure che svolgono il loro lavoro, così come quelli lavorano per la luce e quelli lavorano dall'altra parte. E così come gli esseri di luce lavorano per diffondere la luce, per fare in modo che gli umani che hanno deciso di lavorare per la luce vengano protetti, aiutati, sostenuti, illuminati, ispirati, gli vengono passate informazioni, gli vengono passate notizie, entrano nei sogni in astrale, ti danno delle cose, ti mettono in contatto con altre persone simili a te, intrecciano le nostre vite di luce, tra esseri di luce, in astrale, nel sogno, in mille incontri quotidiani. Allo stesso modo gli oscuri tentano di fare il loro lavoro, che è quello di impedire la propagazione della luce. E anche loro si passa dalle grandissime intelligenze oscure, che vanno a ispirare gli scienziati, vanno a ispirare l'orgoglio, vanno a ispirare l'avidità di potere, l'avidità di denaro, l'avidità di sesso, l'avidità di prevaricazione, vanno a ispirare gli scienziati, vanno a ispirare i politici, vanno a ispirare i militari, va a sapere chi. In cascata, creature sempre più piccole, fino a queste creature dispettose, oscure, queste energie negative di tutti i tipi, che quotidianamente intrecciano anche le nostre vite. E hanno il compito, come vi dicevo prima, di rallentare la diffusione della luce. Allora, più è grande il compito di un umano nella luce, e più fastidio dà ai regni oscuri. E quindi vengono usati nei confronti di queste persone che lavorano per la luce vari sistemi per mettergli bastoni fra le ruote, sistemi di tutti i tipi, ovviamente, per cercare di buttarlo fuori pista, per cercare di impedire che questa persona che ha deciso di fare un lavoro di luce possa continuare a portare luce, no? Talvolta capita che questa persona si stufi. Ci sono mille situazioni di tutti i tipi e si cercano tutti i sistemi per dar fastidio, per spaventare, per stancare, per scoraggiarti. Ad esempio la paura, l'angoscia, l'ansia, la depressione, a volte la stessa stanchezza, a volte lo stesso dolore fisico, le persone che ti fanno arrabbiare, quelli che ti insultano, quelli che ti fanno i dispetti, oppure cose, contrattempi di tutti i tipi che incontri nell'arco della giornata, hanno molte nature, molte origini. Oddio, se un vicino vi fa un dispetto non è detto che sia una forza oscura, però sono sistemi a cui gli oscuri ricorrono, tutti i tipi di sistemi, credetemi, ma proprio tutti, per cercare di stancare, per cercare di demolire la difesa di quello che lavora per la luce, per vedere qual è il suo punto debole, dov'è che scatta. Quando è il momento che si stufa e prende a calci il cane, ad esempio, no? Tanto per dirvi, povera bestia, ma perché devi prendere a calci il cane? È una bella creatura, un piccolo angelo anche lui, che ha sacrificato il suo cammino per starci accanto e portarci amorevolezza. Ho detto la prima cosa che vi salta in mente, perché mai poi mai prenderei a calci il cane. È molto più probabile che io prenda a calci il vicino di casa che mi ha fatto qualcosa, che non il suo cane, ad esempio. Ci provo molto più gusto a prendere a calci il vicino di casa che mi ha fatto qualcosa, ammesso che io faccia una cosa simile, non lo farò mai. E capite, nella nostra vita quotidiana, proprio nella vita di tutti, guardate che non esiste una sola persona che sia fuori da questo. Non c'è uno solo di noi che sia fuori da questo discorso, ci siamo dentro tutti, fino al collo. Noi siamo tentati quotidianamente. E non è che vedi il diavolo con le corna e il forcone che viene a tentarti, ma quello non lo vedi mai. Sei tentato da 100.000 occasioni diverse, da quello che ti taglia la strada, da quello che ti posteggia di traverso, da quello che ti fa colare la biancheria bagnata sulla tua che si stava asciugando, da quello che ti scrolla le briciole sul balcone, insomma, di tutti i sistemi trovi persone che ti fanno arrabbiare, no? E che mettono a dura prova la tua pazienza fino a quando tu non scatti e reagisci in qualche modo. Ed è proprio lì che ti vogliono, ed è proprio lì che ti aspettano. perché quando noi reagiamo in qualche modo forsennato, ecco quando si suol dire, quando ci sono scappati i buoi, ecco il momento in cui dimentichi che fai parte della luce, dimentichi che devi controllare i tuoi pensieri, che devi controllare le tue parole, e allora con grande gioia degli oscuri ti lasci andare a una sequela di cose di cui magari poi ti penti 5 minuti dopo. Ma pensa a te, ma io non ci pensavo neanche a quello, però le cose dette sono dette. E questo non è con degli esempi piccolissimi e banalissimi, ma i sistemi con cui ci mettono alla prova sono veramente tanti, tanti. Allora, qual è il problema? Pensate che se non si fa un percorso spirituale, se si rinuncia a fare il percorso spirituale, si finisce di essere tentati, si finisce di essere infastiditi? Ma non esiste proprio. Ma proprio scordatevi un'idea di questo genere. Tornando al discorso che facevi prima, Paolo, è molto sensato, perché a volte si vanno a cercare dei discorsi stratosferici, ma il nostro banco di prova è proprio là dove noi viviamo. Il nostro banco di prova è all'interno della nostra famiglia, all'interno della nostra casa, all'interno del nostro ambiente di lavoro. Sai, non è che il nostro banco di prova è sull'Himalaya, forse se fossimo degli Sherpa il nostro banco di prova sarebbe lì, ma siccome siamo nati qui e ora, le nostre difficoltà ci raggiungono dentro la casa, dentro la scuola, dentro l'ufficio. Anzi, io penso che i rapporti familiari e i rapporti di lavoro sono i banchi di prova più stretti e più sofferti che esistano. Anzi, a volte il rapporto di lavoro è ancora più stretto del matrimonio, perché col matrimonio a un certo punto dici, vabbè, senti, non ce la facciamo più, abbiamo scherzato, arrivederci, grazie. Ma liberarsi di un sistema lavorativo che ti ha catturato, che veramente ti ha preso l'anima, perché purtroppo ormai noi non è che lavoriamo per vivere, noi viviamo per lavorare. Purtroppo c'è questo perverso giro di vite che ha reso i rapporti di lavoro più solidi, più indistruttibili, più sofferti di un rapporto di coppia. E lì veramente bisogna mettere tutta la saggezza, tutta la positività, tutto quanto si è imparato nel corso degli anni per sopravvivere.
Sì, sfoderare la spada di luce.
Non solo sopravvivere al rapporto di lavoro, ma cercare di portare positività.
Sì.
Perché altrimenti veramente la tua vita diventa un inferno, eh? Comunque, tanto per semplificare il nostro discorso, volevo dirvi questo. Più è alto l'albero e più attrae il fulmine. Però un albero che è cresciuto e che è andato così in alto non ha più paura del fulmine, non ha più paura dell'uragano, non ha più paura dei tuoni, non ha più paura di niente. Per cui si cresce proprio poco per volta. E più cresci spiritualmente e più ti senti forte. Ma non forte nel senso di aggressivo attaccabrighe. Forte perché quando tu hai fatto una scelta di luce, sai che la luce ti protegge. Guardate che la luce protegge sempre i suoi figli. Sì, ci saranno delle scaramucce, ci saranno delle scorribande, ci sarà sempre quello che ci prova, l'oscuro che ci prova e che trova tutti i sistemi. E per trovare sistemi ovviamente deve cercarli nel mondo della materia, no? E allora si serve di tutti i mezzi possibili che trova intorno per darti fastidio, per portarti al punto di rottura, per farti desistere. Anche il dolore fisico è uno di questi. Poi ci sono altri tipi di dolore, che può essere la depressione, che può essere la tristezza, che possono essere un'altra quantità di cose. Però quando uno ha fatto una scelta di luce, è ben radicato e ben equilibrato in questo, non c'è più nulla che gli faccia paura. Io torno a dirvi la stessa frase che vi ho detto la settimana scorsa. A volte parlavo con Roll di queste cose e lui mi diceva, ma per carità, ma non parlarmi di magia nera che mi fa soltanto ridere. Non c'è nulla nella magia nera che io non possa cancellare semplicemente facendomi un segno di croce. Lui non aveva paura di nulla. Perché? Perché lui sapeva di aver fatto una scelta di luce. In quello che lui faceva non c'era nulla di oscuro, lui amava profondamente le persone e ne aiutava moltissime, ma moltissime, credetemi, per cui lui non aveva paura di nessun tipo di attacco. Ma pensate che un uomo come lui non abbia avuto attacchi, ma tutti, ma pensate a Padre Pio. Vi ricordate nella storia di Padre Pio gli attacchi che ha avuto? Poi lui, cioè, ognuno è attaccato da ciò in cui crede. Chi crede profondamente nel demonio, le forze oscure l'attaccano attraverso questa cosa. Chi crede in un'altra cosa viene attaccato in quest'altra. Don Bosco, avete presente Don Bosco che era perseguitato da questo enorme cane? E lui vedeva questo enorme cane che dava fastidio a lui e ai suoi ragazzi. Tutti quelli che hanno fatto un cammino spirituale hanno sempre avuto qualcuno o qualcosa dalla parte oscura che li ha cercato di depistarli, di demoralizzarli, di fargli cambiare strada. Sempre con scarsissimi risultati. Oddio. Poi magari tanti hanno cambiato strada e noi non l'abbiamo mai saputo perché non hanno mai spiccato dalla parte della luce, perché da un certo punto in poi hanno cambiato strada e quindi sono rientrati, sono stati inghiottiti dalla quotidianità. Per cui il discorso che io vi faccio: non abbiate paura. Non voglio parafrasare quello che diceva Papa Giovanni Paolo, che è uscito questo bellissimo libro dal titolo Non abbiate paura. Guardate che la paura è un nutrimento per le forze oscure. Più esseri umani sulla terra sono dominati dalla paura, più le forze oscure avanzano. Più forte è il senso di equilibrio, di serenità, di positività, di sorriso, di forza interiore, e più queste arretrano. Più le persone sono spaventate dalle cose più quotidiane, più piccole, e più gli elementali, attenzione perché ci sono elementali ed elementari, più comunque sono questi esseri oscuri, giusto per non stare qui a sottilizzare, più c'è paura, più c'è ansia, più disperazione, più depressione, più questi avanzano. La paura, l'ansia, la disperazione, la mancanza di speranza, la depressione sono energie oscure che servono da nutrimento a queste forze oscure. Tutte le volte che si può spegnere la luce nel cuore, nella mente di un essere umano, è un passo avanti che gli oscuri fanno. Io ho letto da una parte una frase che mi è piaciuta molto, non so dirvi dove l'ho letta, che diceva: affinché le forze del male abbiano sopravvento, è sufficiente che coloro che lottano per il bene smettano di farlo. È un attimo arrendersi. Sappiate che ogni volta, attenzione, che è un compito importante. Guardate che vi sto dicendo una cosa importantissima, solo che io le cose, anche quelle, soprattutto quelle importantissime, le dico in un modo che a volte pare giocoso. Questa è una cosa importantissima, attenzione: ogni qualvolta smettete di sorridere, state facendo un favore a una forza oscura, perché un sorriso è un moto dell'anima. Il sorriso non è solo una contrazione dei muscoli facciali. Un sorriso nasce quando nella tua anima si è stabilita una sorta di quiete, quando un raggio di luce in qualche modo ha toccato la tua anima, scatenato da qualunque cosa, da una parola gentile, da una bella immagine, da una persona che ti piace, che stai incontrando, da un bambino che ti sorride, da un fiore, da un qualcosa, da una scintilla di luce che ti ha toccato. Battiato ha usato una parola molto bella: una cellula di luce. Una cellula di luce che ti tocca in qualche modo e in qualche modo muove qualcosa dentro di te che si trasforma in un sorriso. Nel momento stesso in cui noi sorridiamo, stiamo emettendo luce, e nel momento stesso in cui sorridiamo, l'oscuro è costretto ad arretrare, perché la luce che è dentro di noi si esprime nel mondo fisico attraverso il sorriso. Capite? Noi non possiamo mostrare agli altri la luce che abbiamo dentro, perché la luce che abbiamo dentro non è una luce visibile al nervo ottico. Magari la vede il gatto, perché il gatto vede qualcos'altro, no? Ma noi possiamo mostrare agli altri la nostra luce e diffondere la nostra luce nell'ambiente sorridendo. Le persone che sorridono sono persone, chiaro, non il sorriso ebete della fotomodella che sorride e che magari pensa quando è che vado a mangiarmi la pizza, oppure oh che male i piedi che ho, e continua a sorridere perché la stanno fotografando. No, il sorriso che nasce dal cuore, ovviamente, no? Il sorriso è il modo di divulgare nell'ambiente intorno a noi la nostra luce. E fino a quando noi emettiamo luce, la tenebra è costretta a stare indietro. Quando noi abbiamo smesso di sorridere, è come se avessimo girato l'interruttore. Vi ricordate che un paio di settimane fa vi ho detto: è importantissimo osservare noi stessi. Ogni tanto bisogna fermarsi un attimo e dire a noi stessi, osservarsi come dall'esterno: cosa sto facendo? Sto sorridendo? No? Allora sorrido subito. È come dire: osserviamo noi stessi in che situazione siamo. Ogni tanto dovremmo sospendere il non pensiero, perché nell'arco della nostra giornata noi non pensiamo, o perlomeno pensiamo alle cose quotidiane, non facciamo delle tappe per lo spirito, e ogni tanto una tappa per lo spirito bisogna farla. Sospendere il non pensiero, che magari è la vita quotidiana. Dice: ho steso la roba, questa cosa qui l'ho fatta, il computer l'ho spento, ho aperto l'acqua, ho fatto quest'altro, devo fare quello. Questo, pur essendo un pensiero ossessivo e quotidiano, è legato alla materialità. Quindi per lo spirito quello è non pensiero. Quindi devi sospendere per un attimo il pensiero materiale e quotidiano e occuparti per un attimo il pensiero dello spirito, osservarti. Cosa sto facendo? In che atteggiamento sono? Guarda come sono ingrugnato, neanche per sogno, devo sorridere. E allora sorridi a te stesso, sorridi al tuo angelo custode, sorridi all'aria che ti accarezza, sorridi alle persone che hai intorno. Immediatamente riequilibri il tuo campo energetico. Ricordi che queste stesse cose le ha dette Battiato l'altro giorno. Ha detto: osservarsi, cosa sto facendo? Sto camminando, sto respirando. La sento l'aria, senti che aria buona, li sento i miei organi interni, il cuore che continua a battere, i miei visceri che continuano a funzionare. Abbiamo detto la stessa cosa, anche perché, attenzione, guardate che noi siamo tutti connessi sui piani astrali, eh? Io penso che con moltissimi, moltissimi di voi che siete all'ascolto ci sia un rapporto astrale fra noi molto, molto intenso, ma molto. Anche se magari non ci capita di sognarci reciprocamente, o magari può anche capitare, il fatto stesso che ci sia questa comunione sul piano fisico settimanale, questa comunione, questa, non trovo la parola Paola, questa consuetudine, questa frequentazione, ecco, diciamo così, c'è questa frequentazione settimanale abituale fra tutti noi, che in qualche modo ha stabilito dei nessi, dei legami, dal punto di vista materiale, sì, perché ci si incontra settimanalmente, io entro nelle vostre case attraverso la radio o attraverso i libri, ma questi legami continuano sul piano sottile. Esistono dei legami karmici, credetemi, fra tutti quanti noi, fra me, Paola, e una quantità immensa di voi che siete all'ascolto, esistono dei legami karmici che noi nemmeno ce lo immaginiamo. Per molti di voi è stata una casualità l'incontro con questa emittente, con questa voce, con i miei libri, con altri libri di altri scrittori, perché guardate che siamo tutti legati, tutti connessi. Io ho trovato, ad esempio, una straordinaria unità di intenti. E torniamo al discorso dell'intento, quello che Castaneda chiama l'intento, che è qualcosa di molto grande. Una straordinaria comunità di intenti ho trovato tra le cose che ho scritto io, le cose che hanno scritto Givaudan, le cose di Daskalos. C'è una incredibile similitudine, anche se mentre scrivevamo tutte queste cose nessuno di noi si conosceva. Io non conoscevo Daskalos, né conoscevo i Givaudan, né loro conoscevano me, né conoscevamo altri, però in tanti, e chissà quanti, in quanti altri luoghi della Terra stavano dicendo, facendo, scrivendo le stesse cose. Perché? E tanti allo stesso tempo li leggevano e li mettevano in pratica in altri modi. Perché ci sono dei legami karmici sottilissimi eppure robustissimi. che ci mettono insieme e che ci portano, ci riuniscono in queste scuole astrali, in queste aule di apprendimento astrale, tutti insieme. Noi non abbiamo coscienza, ma siamo centinaia di migliaia tutti insieme, e tutti insieme apprendiamo. Magari c'è un maestro solo che parla, però le persone che ascoltano, che possono essere centinaia di migliaia, le anime che ascoltano, centinaia di migliaia di anime, apprendono ciascuna secondo quanto è predisposto ad apprendere. E poi ciascuna di queste anime, guardate che sto parlando per ciascuno di voi che ascolta, è pronta a restituire ad altri secondo quanto ha preso. E più riesci a dare agli altri, e più sei pronto a riapprendere nuovamente. È un sistema bellissimo, è molto semplice.